oria 52 recanati, olio extravergine di oliva ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, chi vi parla è Astrid Ubaldi per questa rassegna stampa di oggi, domenica 17 novembre. E spero che state tutti bene, avete passato più di un'oretta in compagnia di Franco Frontini, il nostro speaker che ci augura appunto il buongiorno domenicale da queste frequenze con la vostra partecipazione, perché siete in tanti e questo mi fa piacere che gradite questo modo appunto di salutarvi, di augurarvi il buongiorno, ecco, diciamo così. Allora, vediamo intanto appunto di dare questa un'occhiata ai giornali di oggi. Lo faremo cercando di farveli leggere sia per chi si collega in streaming e sia per chi appunto e sta collegato sul canale Facebook di Radio R, e fra poco saremo anche in diretta su Instagram. C'è sempre qualche cosa che mi dimentico prima di venire in trasmissione, tempo a disposizione per sistemare tutto dopo che ho lasciato appunto il nostro Franco Frontini. Allora, e sì, mentre io cerco di sistemare questa storia di Instagram, ecco, fra un attimo siamo collegati anche con Instagram e andiamo a leggere i quotidiani in edicola, e questo lo facciamo appunto, dicevo, insieme a voi. Il quotidiano due quotidiani che abbiamo a disposizione sono Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico. Il Resto del Carlino non leggo la prima pagina, non leggo la prima pagina perché c'è la storia della maternità surrogata, il Presidente della Repubblica ha ritardato la firma da buon cattolico che è Mattarella, ha ritardato la firma contro la maternità surrogata. Io non capisco anche il Partito Radicale con Cappato che annuncia ricorsi, questa legge entrerà in vigore il 3 dicembre prossimo, non capisco per quale motivo il Cappato, cioè del Partito Radicale, faccia ricorsi contro la maternità surrogata, che è una abnormità. Noi facciamo passare per progresso, per futuro, per conquista dei diritti civili ciò che invece è un'affermazione abominevole della soppressione del diritto inalienabile fondamentale che è quello del nascituro. Non lo capisco. Veramente non lo capisco, tant'è vero che è un pezzo che dal 2007 che non capisco più il Partito Radicale, da quando si alleò allora con Prodi, con il governo Prodi, ci ha pensato tutta una vita a non mischiarsi con i comunisti, poi alla fine andò con Prodi. E quindi lasciamo perdere perché è una cosa orrenda, abominevole, lo capisce tutti lo capiscono che non è possibile, perché c'è non è accettabile che una persona possa tenere in grembo un figlio che sa che una volta partorito finisce nelle mani di un altro, perché ha pagato che tu lo partorisca e che tu lo gestisca questo feto invece di altri. Non lo so, ma mi sembra non soltanto contro ogni manifestazione naturale, ma mi sembra anche contro proprio ogni logica di rispetto di questa umanità, di mantenimento di un minimo di umanità, di rispetto dell'uomo. Se facciamo questo, abbiamo chiuso con la civiltà, siamo nella barbarie più totale. Raffica di furti caccia la banda, così intitola il Carlino Macerata, che vi faccio subito leggere, eccolo qua, per chi si collega su Instagram e su Facebook. Poi abbiamo la colpi, cioè nelle abitazioni tra Cingoli e Piro, il modus operandi è sempre lo stesso, spariti contanti e gioielli. Poi esulta dopo il gol e cade dalla tribuna, grave un 35enne da Piro. Citano nuovi negozi nella zona industriale e in centro chiudono. Rimborsi non dovuti, condannata è una economa dell'Unicam, cioè dell'Università di Camerino. Dalla parte dei più piccoli, qui dice giornata dei prematuri, l'ospedale di Macerata li accompagna tra cure e amore. E oggi ho lì ricoverata una mia parente, la mia nuora, la moglie di mio figlio, che dovrebbe oggi appunto dare alla luce la sua piccola Alice. Tanti auguri, io sono qui ma sono in trepidazione per lei e per mio figlio, i nuovi futuri genitori, prossimi ormai genitori, non tanto futuri. Allora, poi abbiamo, per cui mi sembra ancora più abnorme la questione della surrogata, cattedrale gremita per l'addio a Matilde Clementoni, sei stato un esempio per tutti. Poi abbiamo la crisi colpisce ogni settore, non al taglio del personale, allarme di CGL. Auto elettriche, crescono le vendite con gli incentivi, modalità sostenibile in provincia. Ecco, questa è una bufala che va contro ogni ormai dato e tendenza europea, dove il mercato delle auto è talmente crollato che ci sono state migliaia di licenziamenti nelle industrie dell'auto elettrica in Germania, proprio perché molti settori erano stati convertiti nella produzione di auto elettriche. Le auto elettriche sono una bufala, ancora a sostenere queste stupide cose non fa bene alla società, tanto più che queste auto vengono vendute con gli incentivi. Io non capisco se il pecorume che governa e che abita e che respira su questa terra e che sono i cittadini sudditi, quelli che amano essere sudditi, perché se non capiscono che un'auto che viene venduta a un riccone, perché in realtà le auto elettriche le comprano i ricchi, cioè quelli che hanno un reddito annuale che sicuramente non è né 18 né 15 né 20 né 30 mila euro lordi, neanche 40 mila euro lordi, ma sono redditi superiori a questa cifra, allora possono permettersi di comprarsi una seconda auto, perché un'auto elettrica e basta, non l'acquistano, devono avere un'altra auto per i lunghi viaggi, perché non vogliono andare incontro a problemi di tenuta della batteria, di scarica della batteria, di ricarica della stessa, no, perché non hanno tempo da perdere se sono in viaggio, giustamente, e poi non vogliono rimanere in mezzo alla strada, come ci sono rimasto io con il motorino, perché improvvisamente per un cattivo difetto, no, della batteria, la batteria è scesa improvvisamente e mi ha lasciato per strada, e non avevo la possibilità, neppure con una tanica di benzina appunto che andavo a comprare al primo fornitore, di poterla rimettere in moto, per cui l'ho dovuta lasciare spingendola presso, grazie a Dio, questo mi è capitato a Recanati, presso un'autofficina che era lì vicino, grazie a Dio è successo vicino a un'officina, perché se succedeva magari lungo la strada dei Bali, se stava attraversando la strada dei Bali perché andava magari a verificare una notizia giornalistica, io l'avrei dovuta lasciare in mezzo alla strada e incamminarmi a casa a piedi, lasciata lì, e io ho detto tanti ringraziamenti, riuscite a mettermela sotto carica, no, vi ringrazio, non mi ha voluto niente quando sono andato a ritirarla, ma ecco che cosa significa l'elettrico. Ma quello che vi volevo dire è che, cari sudditi, no, utili idioti, che pensate che le auto elettriche siano il futuro e che ve le danno con gli incentivi, quindi con un aiuto economico, ma questo aiuto economico ve lo dà la ditta che vende le auto? Non di certo. La ditta come Elkann, no? Quel produttore di macchine storico, perché chiedeva gli incentivi? A chi li chiedeva per vendere le proprie auto? Allo Stato. Cioè lo Stato deve far sì che ogni auto venduta possa costare all'acquirente, non so, 5, 6, 7 mila euro in meno rispetto al listino di prezzo. Ma quei 6, 7 mila vanno direttamente alla casa, cioè la casa, se vende un'auto elettrica a 40 mila euro, no, riscuote 40 mila euro, solo che 6, 7 mila euro magari gli rimette lo Stato, gli altri 34 mila euro ci rimette il privato. Quindi perché dobbiamo incentivare la vendita delle auto elettriche con questi incentivi statali? Gli incentivi statali che cosa sono? Sono soldi che lo Stato ha nelle sue casse, ma come ce l'ha? Ce l'ha perché queste casse le aveva riempite prima con l'IVA, l'IRPEF, l'IREP, l'ATIS, PUP, TOP, CIAP, e tutte le altre tasse possibili, immaginabili, fra cui le accise, che lo Stato riceve per centinaia di miliardi di euro. Dopodiché, però, sono tasse anche di quel povero disgraziato che ha un reddito di 15.000 euro sul quale si paga le tasse, perché voi sapete che si comincia a pagare l'IRPEF oltre gli 8.000 euro di guadagno lordi, comincia a pagare un'aliquota di tasse bassa, ma comincia a pagarla. Dopodiché al povero vengono sottratti i soldi che servono per far acquistare le auto elettriche ai ricchi. Non c'è nulla da fare, la cosa è così. Quindi, sudditi, o ci ribelliamo a questo stato di cose cercando di non pagare le tasse, o cercando di far capire al politico che non si fa così. Invece di mandare in piazza quei delinquenti di studenti che addirittura confezionano bombe al cloro che vengono lanciate contro i poliziotti, e se fosse stato fatto da una facinorosi scalmanati di Casa Pound, ancora sentiremo strillare e stridere quei ben pensanti cravattari della sinistra salottieri, no, contro il pericolo fascista e nazifascista, no, però lo fa questi giovani, dobbiamo dialogare. Un par di ciufole, una bella manganellata qui colpito fra fronte e naso, da potergli ricordare che quel setto nasale che lui si è rotto perché faceva il cretino, faceva il delinquente, faceva il mascalzone in piazza incendiando i manicotti, i cartoni, diciamo così, adesso non mi viene il termine, le sagome, ecco, dei politici tipo Meloni oppure Valditare e così via. Bell'affare, bel esempio, bella stronzata che avete fatto e continuerete sicuramente a fare, perché ci avete dalla parte coloro che vi difendono. Altra storia, non lo sapevo, seguendo le notizie, che il circolo di Leoncavallo, il famoso circolo a Milano di Leoncavallo, no, che occupa abusivamente da più di 50 anni una struttura di Gabassi, di una famiglia privata che era proprietaria appunto di questo capannone, di cui una parte è stato adibito e trasformato nel circolo dei Leon Cavallini, cioè un circolo di sinistra, un circolo di comunisti che non hanno mai pagato l'affitto, e però con il beneplacito, la benedizione, guai chi li tocca questi cocchi di mamma, no? Guai chi li tocca, ma guai li tocca, perché è finito a ubriacarsi e farsi degli spinelli la sera o sentire musica, il giorno dopo cioè, vanno a scuola con la macchina blu del padre, accompagnato magari dall'autista, no? Ecco, è privato. Bene, e questa Leon Cavallo, siccome non sono, malgrado le ingiunzioni di sfratto, non sono mai intervenuti per sgomberare, per non creare problemi, i proprietari dice: ah sì? Allora sono ricorsi al tribunale chiedendo risarcimento danni per il mancato possibilità di utilizzo di quella struttura. E sapete il tribunale cosa ha deciso? Ha deciso che deve lo Stato 3 milioni di euro al privato Gabassi, perché aveva tutti i diritti di prenderne possesso della sua proprietà e lo Stato non gli ha dato una mano. Ora, però, io capisco una cosa: i giudici, quando decidono di far rimpatriare dall'Albania alcuni migranti egiziani o bengalesi perché i loro paesi non sono ritenuti dai giudici, non dallo Stato, non dal governo, quindi da loro, per sindacabile il loro giudizio, insindacabile il loro giudizio, paesi sicuri, no, chi li riporta qui in Italia? Come viene fatta rispettare questa ordinanza dei giudici? Facendo intervenire, che cosa? Polizia, che carica questi, li rimette di nuovo nella nave militare e li riporta di nuovo in Italia, li fanno sbarcare di nuovo in Italia. Allora, i giudici perché non hanno intimato? Dice: l'hanno fatto, ma il Viminale non ha eseguito gli ordini. Vabbè, se non ha eseguito gli ordini, il giudice il giorno dopo doveva incriminare il Viminale per omissioni d'atti d'ufficio, per mancata applicazione di una sentenza dello Stato. Come si fa? Allora, se si può non applicare la sentenza e far passare 50 anni senza che le 500 ordinanze di sgombero possano essere eseguite, perché avete sgomberato in 448 nel giro di 6 ore il centro di Tanger in Albania per riportare i migranti ritenuti dai giudici non legittimati a essere trattati e fermati lì, perché se non avrebbero potuto essere rimpatriati d'urgenza in paesi non ritenuti sicuri? Perché lo Stato non se n'è fregato anche in questa circostanza della ordinanza e della sentenza del Tribunale di Roma, sezione speciale sull'immigrazione? Perché? Lo ha fatto per 50 anni nei confronti di Leon Cavallo, perché è stato così poi frignone a piangere sui giudici che mettono i bastoni fra le ruote? Ma fregatevi allora di quello che sentenzia l'Albano, no? Il presidente della sezione immigrazione del Tribunale di Roma. Fregatevene, ma fregatevene. Me ne siete fregati per Leon Cavallo, fregatelo anche per questo e procedete per conto vostro, no? In direzione quella che ritenete più utile da fare. Boh, non so, no? Cioè, le cose a me non mi quadrano, non mi quadrano, proprio non mi quadrano. Un libro su mia sorella per sostenere la ricerca, qui c'è un'intervista della Domenica di Monachesi. Riaperto il Giommei, la casa dello sport, e siamo a Tolentino. Poi andiamo al Corriere Adriatico, perché il Corriere Adriatico, la pagina di Macerata, è così strutturata. Sottopasso in stand-by, dice: Piazza Garibaldi, cantiere a rilento, l'ultimo imprevisto riguarda il ritrovamento di tubazioni, l'assessore mi dice, sono problemi che possono capitare quando si scava in centro storico. E così, abbiamo anche questo rallentamento dei lavori per queste improvvise, sorprese. Allora, ciò qui vedo sul Corriere, dice: c'era un ragazzo, Roberto Bartomeoli, viene tratteggiata la figura di Roberto Bartomeoli, che è vice sindaco, assessore ai lavori pubblici, da Valentina Berdozzi. Dice: tanti gli aneddoti e le curiosità della divertente infanzia di Roberto Bartomeoli, vice sindaco del Comune Recanati. Con gli amici racconta: rimanevamo appostati per ore dietro una siepe, facevamo scherzi ai passanti con un portafoglio gettato in strada dopo averlo legato ad un filo. Per cui sì, ma questa me la ricordo, non lo facevo io, però l'ho visto fare alcuni altri ragazzi questo scherzetto. un po' divertente, che poi in realtà serve per capire come, però non serve a capire niente, perché se uno si china, che c'è un porta, è naturale che lo faccia. Poi un conto se lo metti in tasca guardandosi intorno che nessuno l'abbia visto, un conto magari va a vedere subito all'interno del portafoglio di chi possa averlo dimenticato e per restituirlo. Quindi il fatto di tirare il filo del portafoglio non indica minimamente se quella persona che si china è una persona onesta, una persona semplicemente curiosa o una persona che appunto fa il suo dovere civico. È tutto qui, vabbè, comunque, porta a spasso il cane, casa ripulita dai ladri, cingoli, il colpo messo a segno in 10 minuti, bottino ingente, hanno smontato il camino, addirittura una folla per l'addio a Matilde Clementoni, poi ancora Macerata, assunto radiologo, ma 12 medici rifiutano l'incarico. La fine di un'odissea, recuperate le mura crollate 20 anni fa. Non capisco perché a Macerata 12 medici rifiutano l'incarico, non vogliono coprire certi incarichi. E allora la faccia, ragazzi, mettetevi in pantofole, no? E vi portiamo il pranzo a casa, anche lo stipendio. Tolentino, al via restauro della chiesa di San Francesco. E questo è quanto. Allora, invece la pagina di Recanati Porto Recanati del Corriere Adriatico appunto è dedicata all'addio alla regina dei giocattoli. Ci sono 3 foto e vabbè. Poi lavori al tetto, le classi terze trasferite alla Diaz, questo a Porto Recanati, cosa di cui abbiamo parlato. Io prima di andare a leggere e approfondire alcune notizie anche di cronaca e non solo di cronaca, eccolo qua, vediamo, siamo qui con la pagina del C'era un ragazzo, c'è una foto di Roberto Bartomeoli che ha 22 anni insieme alla sua famiglia, ma no, non c'era soltanto la sua famiglia, qui c'era, mi pare che c'era il sindaco Orazio Mario Simonacci, vedo c'era poi un frate dei passionisti, poi abbiamo quando era bambino in un riquadro con i calzoncini corti e Roberto Bartomeoli che appunto da bambino insieme alla sua famiglia spegne 2 mi pare candeline o 3 del suo compleanno. Bene, per chi fosse interessato e curioso, visto che comunque abbiamo questo nuovo amministratore, lo può leggere oggi sul Corriere Adriatico e mi sembra una cosa abbastanza curiosa e sotto certi aspetti abbastanza divertente. Queste cose le faceva con una certa costanza, raccontare Recanati di Gabriele Magagnini, che per anni e anni, no, raccontava un po' la storia dei cittadini recanatesi, molti dei quali erano già deceduti, per cui la famiglia, il loro ricordo, consegnavano al giornalista foto dalla sua infanzia, un po' che rappresentavano la sua vita, la sua carriera politica, magari non soltanto politica, perché non tutti erano politici, anzi la maggior parte non lo erano, ma lavorativa, questa sì. Ecco, detto questo, andiamo a dare un'occhiata adesso, ecco, ve l'ho fatto vedere almeno per chi sta su Facebook e chi sta su streaming. Allora, andiamo a vedere adesso il resto del Carlino, perché andiamo a dare un'occhiata alle notizie principali partendo da quelle della cronaca politica, della cronaca spicciola e precisamente oggi non abbiamo per fortuna tante notizie, tant'è vero che i giornali, il Carlino in modo particolare parla delle auto elettriche, fuffa, parla dei prematuri, ogni tanto ne parla, io vedo che ogni anno quando c'è la giornata dei prematuri c'è sempre una pagina dedicata a questo argomento, loro c'hanno Macerata lì, il reparto lì, e chi ci vuole mette su un articolo con due o tre dati. E invece per cercare di trovare una notizia di cronaca che riguarda proprio quella dei ladri e la razzia in appartamenti a Cingoli, dobbiamo andare a pagina 13 del Carlino e lo andiamo subito a leggere. Eccola qua la notizia, lo approfondiamo senza starci più di tanto. Cingoli, un trisse di colpi ha connotato il raid ladresco pomeridiano avvenuto a Cingoli con una diversione conclusiva ad Apiro. La scorreria, considerate le modalità esecutive, ha avuto una matrice comune. Sono state prese di mira case in quelle ore lasciate dai residenti che rientrando hanno constatato quanto accaduto. Anche un po' funamboli, i malandrini che si sono arrampicati ogni volta fino al primo piano, agendo nei terrazzi per poi penetrare l'interno delle abitazioni messe a soqquadro. La scorribanda sarebbe iniziata in uno stabile situato nel comprensorio dell'omonima via 30 visi, ma i viventi hanno scardinato una finestra e sono agevolmente entrati nelle stanze lasciandole dopo essersi impossessati di vari monili d'oro e di contante. Quindi, stando agli accertamenti che vengono eseguiti dai carabinieri, dopo aver ricevuto le singole denunce, i ladri sono scesi nella zona pure periferica del quartiere San Giuseppe, in via Filippo Raffaeli, una traversa dell'incasato. Hanno letteralmente saccheggiato uno stabile, forse nervoso, non essendo riusciti a trafugare nulla, quindi il loro intento è andato a vuoto. Non così purtroppo nel fabbricato in via Raffaele Sanzio al Cerquatti. Denaro e un non trascurabile quantitativo di preziosi, il bottino del colpo. Poco oltre inizia la discesa, si innesta nella provinciale per Apiro. La ruberia compiuta lì è stata facilitata dalla posizione dell'immobile ubicato proprio sul lato della strada del per frontale. Malfattori, forse provati dalle precedenti esibizioni acrobatiche, hanno preferito impegnarsi per forzare la porta dell'ingresso posteriore a piano terra, ripartendo con alcune collanine in oro. L'importo in denaro sottratto dalle due abitazioni di Cingoli è ancora da quantificare esattamente, comunque monterebbe a qualche migliaio di euro. Non facile a questo punto il lavoro dei carabinieri per individuare i responsabili. Nessuno avrebbe visto niente di strano intorno agli edifici visitati dai ladri. Ora, è scritto in maniera un pochettino arcaica questo dal nostro Gianfilippo Centanni, storico cronista del Carlino, no? Che si è dilettato un po' a curare alcuni passaggi, e come quel, vabbè, adesso non dire che ci perdiamo tempo. Invece ad Apiro c'è questo malore durante una partita di calcio. Apiro esulta troppo davanti alla sua squadra il cuore e precipita dalla tribuna. Un 35enne di Apiro è stato portato in ambulanza all'ospedale regionale Torrette, dove resta ricoverato in gravi condizioni. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Poggio San Marcello e partita sospesa 17esimo del secondo tempo. Il tifoso era lì per assistere alla partita a Poggio San Marcello contro Apiro con oltre 150 persone. Era la settima giornata del girone d'andata e la formazione di casa è andata subito in vantaggio per 1-0. Nella ripresa, proprio a 17esima, Apiro ha messo a segno un calcio di punizione. Ecco i festeggiamenti, troppo calorosi per il 35enne caduto da un'altezza di 4 metri. Accorsi i sanitari presenti, poco dopo sul posto sono intervenuti le ambulanze e Croce Verde di Serra San Quirico, ma anche i vigili del fuoco. Il giovane, dopo alcuni secondi, avrebbe ripreso coscienza, ma è stato portato a Torrette in codice rosso. E speriamo che se la cavi. Andiamo a Fiastra. Fiastra, in difficoltà nella zona del lago di Fiastra, una giovane coppia è stata soccorsa dai vigili del fuoco. I due, 27 e 28 anni, avevano approfittato della bella giornata per un'escursione in direzione del fiume Fiastrone, ma a un certo punto non riuscivano a tornare indietro. Così intorno alle 17.30 hanno chiesto aiuto. I soccorritori li hanno raggiunti un'ora dopo, riportandoli in sicurezza alla loro auto. E adesso vediamo di dare un'occhiata, andiamo avanti, perché andiamo a vedere se ci sono altre notizie di cronaca. Civitanova, via libera al commercio nella zona industriale, quindi niente di che. E poi di Porto Recanati, piove nelle aule dell'istituto medico, 4 classi alla scuola Diaz. Anche qui siamo abbastanza latini. Ho detto latini perché stavo nel frattempo a leggere un articolo su Osimo in cui si dice: latini, il governo ha finanziato i lavori all'Aspio per 10 milioni, 8 invece verranno impiegati per completare le casse di espansione di Scaricalassino e Fosso San Valentino. No, vabbè, questo non dice niente. L'ho letto, ma in realtà il problema è il sindaco Pirani, che a Osimo, dopo le sue dimissioni, adesso c'è tempo di ritirarle ancora una ventina di giorni, mi sembra, ma a parte i giorni sono nel frattempo diminuiti, ma non penso che non abbia nessuna intenzione di ritornare indietro sui suoi passi se le cose non si modificano. Invece vorrei dare un'occhiata un attimo al Corriere Adriatico a proposito di altre notizie, e precisamente qui forse l'avevano postata in una maniera meno narrativa, meno articolata, questa dei furti negli appartamenti a Cingolo. Ma se non ci sono tante notizie, oggi ce la scampiamo con meno tempo a nostra disposizione da occupare, perché non è detto che dobbiamo per forza allungare a tutti i costi il brodo. E allora andiamo a dare un'occhiata, infatti non ci sono minimamente altre notizie di cronaca. Andiamo a vedere questa del Corriere, del Resto del Carlino, comunque, che riguarda un'altra notizia che avevo letto prima, sempre di cronaca, ecco qui, anche se è semplicemente un ritorno già a una notizia di cronaca che avevamo già dato nei giorni scorsi. Ha avuto un malore, siamo a Macerata, che non gli ha lasciato scampo prima del terribile incidente. È morto così Roberto Parlotto, di 86 anni, che ha perso la vita venerdì sera mentre a bordo di un piccolo furgone tornava a casa. Lo ha stabilito l'esame del medico legale, dopo il quale la salma è stata riconsegnata alla famiglia per il funerale, che si svolgerà domani pomeriggio nella chiesa di Santa Croce alle 15.30. Parlotto era stato tra i fondatori della Prologo di Piedeliba e il presidente lo ha ricordato con parole di grande affetto. Ricordate il tragico incidente, se volete lo ricordiamo brevemente. Il tragico incidente è avvenuto in contrada Cervare. Secondo quanto è stato ricostruito dagli agenti della polizia locale di Macerata, l'anziana al volante della sua Fiat Cubo ha perso il controllo del mezzo dopo una curva in un tratto di salita. Improvvisamente ha sbandato e il mezzo è finito fuori strada, restando adagiato sulla fiancata nel campo che costeggia la sede stradale. Malgrado i soccorsi, l'uomo era già spirato. E questo è quanto. E andiamo ancora avanti, anzi andiamo indietro. E andiamo a vedere a questo punto Recanati. Forte e amorevole se è stato un esempio, i funerali di Matilde. Va bene, queste adesso non ci dilungheremo più di tanto perché vedo che qui l'articolo è abbastanza lungo, quindi. Recanati, la cattedrale di San Fabiano, ieri mattina era stracolma di amici, parenti, dipendenti dell'azienda e istituzioni per l'ultimo saluto a Matilde Brualdi, vedova di Mario Clementoni, con cui fondò nel 1963 la famosa ditta di giocattoli Clementoni, la SPA. A ringraziare tutti ha pensato la figlia Patrizia, che ha voluto condividere una preghiera molto cara alla mamma. L'ultima, dice, che abbiamo recitato insieme. Ma tante le testimonianze per tratteggiare Matilde. Una donna, ha detto il figlio Giovanni, che è riuscita a mettere sempre le persone davanti alle cose. Sono intervenuti anche una dipendente storica della ditta, Fra Francesco, che ha ricordato anche l'aiuto per le missioni estere dato sempre dalla famiglia Clementoni. Intervenuto anche Paolo Tanoni il figlio, appunto, come avevamo già detto, Giovanni. Poi il feretro, appunto, partito dalla cattedrale alla volta, appunto, del cimitero comunale dove la bara è stata tumulata. Adesso vediamo perché andiamo a Porto Recanati, andiamo anche a Porto Recanati, perché dei teppisti hanno agito a tarda ora a Porto Recanati spaccando i vetri di ben 3 auto che erano state parcheggiate dai rispettivi proprietari nella zona del centro. L'atto vandalico si è consumato una notte tra venerdì e sabato. I ignoti hanno preso di mira 3 vetture che erano state lasciate in sosta attorno a piazza Brancondi. Invece adesso, sempre da Porto Recanati, ci occupiamo del fatto che piove nelle aule dell'Istituto Medi. 4 classi vanno alla scuola Diaz. Da domani, quindi, 4 classi di terza elementare saranno trasferite in via temporanea all'interno dell'ex scuola Diaz di Corso Matteotti. È quanto deciso dopo che giovedì mattina si erano registrate delle infiltrazioni d'acqua in 2 aule dell'Istituto Comprensivo Medio di via Alighieri a Porto Recanati. Il problema era stato in parte causato dai lavori in corso per impermeabilizzare il tetto della scuola elementare e diversi genitori si erano per l'inconveniente, ma adesso in una circolare il preside Corrado Giulio Del Buono ha comunicato lo spostamento provvisorio per le 4 classi. Si informano le famiglie dei bambini frequentanti le classi di terza elementare e i loro docenti che, in considerazione dei lavori che si stanno eseguendo nel plesso e in accordo con il comune dal lunedì a venerdì, le classi verranno trasferite temporaneamente nel locale dell'ex scuola Diaz su Corso Matteotti. E questo è quanto. Poi abbiamo Potenza Piscena, sculture alto medievali a San Girio. Invece, se torniamo indietro, andiamo a vedere sempre da Recanati altre 2 notizie. E precisamente abbiamo il nuovo romanzo di Noemi Mogliani, Fili indissolubili, che sarà svelato in anteprima oggi alle 17 nel prestigioso scenario del Centro Mondiale della Poesia. Poi abbiamo l'attacco del gruppo Vivere Recanati di Francesco Fiordomo, aumenti sulla bolletta dell'acqua, ecco l'esordio del sindaco Pepa, dice, cioè in poche parole, adesso con un'operazione tipicamente politica Fiordomo cerca di mettere in ombra il sindaco sceriffo Pepa, perché dice chi gliel'ha fatto fare chiedere un aumento del 7% dell'acqua, per chi gliel'ha fatto fare, e forse gliel'ha fatto fare la sua funzione di amministratore, anch'io come utente impreco, solo che a questo punto come ci siamo arrivati al fatto che abbiamo aumentato la Tari e l'abbiamo aumentata sotto il governo sempre del 15% in 2 anni, come per l'acqua, sotto il governo del tuo amico Bravi, come ci siamo arrivati? Come ci siamo arrivati all'aumento dell'acqua, che l'80% dei comuni in realtà chiedeva, gli altri forse per ragioni politiche, elettorali, visto che c'è anche uno che non era d'accordo, che si vuole presentare alle regionali, prossime elezioni regionali, e quindi si fa bello del fatto che comunque non era d'accordo l'aumento dell'acqua. Come si fa? Come si è arrivati a questo aumento, caro Fiordomo? Perché è inutile. È inutile che stiamo a raccontarci, no, che ci sono i sindaci cattivi che vogliono farci tirare fuori dalle tasche, quando tu appartieni o appartenevi comunque a un partito che a ogni piede spinto, per far fronte alle difficoltà economiche, chiede patrimoniali, capito? Chiede patrimoniali. Vabbè. Andiamo a dare, non certamente tu, di cui non ne fai più parte del PD, ma mi sembra che di aumenti ne abbiamo avuti anche sotto il tuo regno, caro Fiordomo, di aumenti ne abbiamo avuti. A parte che più che gli aumenti, oltre agli aumenti abbiamo avuto anche le cose in diminuzione, cioè i servizi ospedalieri, che ci ha portato un aumento di esborso delle nostre tasche per farci curare fuori dalle Canati, perché comunque andare in una struttura come Macerata e Cittanova costa all'utente, quelle pure sono tasse. Alla fine dell'anno bisogna vedere quanto si incide nel portafoglio, nel reddito di una famiglia, no? A differenza di un aumento dell'acqua, e che quanto potrebbe essere il 7% in più in un anno, ecco, valutiamo quanti gli utenti recanatesi hanno dovuto sborsare in più per una sanità che ha visto l'ospedale ridotto in ospedale di comunità per opera del fatto che c'era la centrosinistra che ha lavorato in questa maniera senza che il sindaco si fosse mai posto, Fiordomo quella volta, in testa al corteo dei non alla chiusura del punto di primo intervento, comunque alla salvaguardia dell'ospedale di Recanati. Anzi. Veniva criticato perché pensava che fosse un atteggiamento e una iniziativa politicizzata, strumentale. No, ecco, strumentale. La sua non è strumentale, la sua è di un libero e coscienzioso e responsabile cittadino. Allora, abbiamo visto il Corriere Adriatico, ci fermiamo qui. Grazie per l'ascolto, una buona giornata, buona domenica a tutti, chi si è visto. Ciao ciao a tutti, ciao ciao a tutti, ciao ciao a tutti, ciao ciao a tutti.